6 di sera.
A Ginevra oggi i primi faccia a faccia per mettere fine alla guerra in Ucraina. Sul tavolo c'è il piano del presidente statunitense Donald Trump, al tavolo delegazione di Washington, Kiev e europee. Buonasera ad Alessandro Broggini. Così il mondo occidentale discute e tratta sul futuro dell'Ucraina. Intanto in un altro paese dell'Europa dell'Est si tengono altre elezioni delicate, sono quelle dell'entità serba della Bosnia Erzegovina, e questo 30 anni dagli accordi che misero fine alla guerra nei Balcani, che ebbe proprio in Bosnia il suo epicentro. In Ticino ci si prepara per un'urgenza che in realtà riguarda principalmente la Svizzera tedesca. È tornata infatti l'influenza aviaria e la Confederazione obbliga ora tutti i possessori di galline e volatili in genere ad attenersi a regole determinate, una misura che entrerà in vigore martedì.
Gli allevatori di pollame, sia quelli diciamo così grossi, ma anche quelli piccoli, quindi amatoriali, con anche solo 5-6 galline, dovranno prendere delle misure di prevenzione. Questo significa evitare il contatto tra gli uccelli selvatici di qualsiasi specie e gli animali allevati.
Allora, attenzione e impegno fuori programma, insomma, che ci illustrerà anche il veterinario cantonale Luca Baccerini, che abbiamo appena sentito. Torneremo ad occuparci della fascia di popolazione più giovane. Esiste tra bambini e ragazzi un crescente disagio psichico e affettivo, e questa non è una novità. Ora però le autorità puntano a intervenire il più presto possibile, addirittura già nei primi mesi di vita. E poi abbiamo deciso di affrontare anche un tema che sta a cavallo tra la politica e l'economia. Gli attori sono la Svizzera e l'Unione Europea, al centro i bilaterali e l'accordo in questo caso sull'elettricità con i cantoni e alcuni partiti che non lo vogliono, e il settore economico invece sostanzialmente a favore. Primi colloqui costruttivi, stando alle dichiarazioni ufficiali dei rappresentanti ucraini e americani, ma a far notizia è anche una controproposta europea che frena gli obiettivi di Mosca ripresi dal piano di pace di Donald Trump per mettere fine alle ostilità a 4 anni dall'invasione dell'Ucraina. Il tema dell'apertura di questa edizione sono evidentemente i colloqui di Ginevra, in una giornata ancora non terminata e ancora tutta da inquadrare. Giampaolo Driussi, cosa è emerso finora?
Ma diciamo che se gli incontri hanno luogo a Ginevra, le aspettative e le primissime reazioni sono state pubblicate sui social media, compresi gli account di Volodymyr Zelensky, stando al quale il piano Trump potrebbe prendere in considerazione le prospettive ucraine, e quello dello stesso presidente americano, che è invece tornato ad accusare il presidente ucraino di ingratitudine, aggiungendo così ulteriore pressione. L'aggettivo costruttivo invece è stato usato dal capo delegazione ucraino Andriy Yermak, ma anche da un esponente americano. Va detto che i colloqui, a cui partecipano pure il segretario di Stato americano Marco Rubio e l'inviato Steve Witkoff, sono entrati nel vivo solo nel tardo pomeriggio. Sarà dunque solo nelle prossime ore che anche le informazioni avranno una forma un po' più organica e saranno più ordinate.
Dicevamo però che è anche spuntata una controproposta europea.
Sì, a darne notizie l'agenzia Reuters, sulla base di un documento che ha potuto visionare. Va detto che la delegazione ucraina, prima di incontrare diplomatici statunitensi, si è appunto riunita con esponenti europei. Le proposte contenute in questo documento andrebbero a limitare le rivendicazioni russe riprese dal piano di pace di Donald Trump. Ci sarebbero sì concessioni da parte ucraina, ma meno di quanto finora previsto, quindi parliamo degli effettivi dell'esercito da ridurre in tempo di pace, di territori da negoziare a partire dalla linea di contatto o da non riconquistare militarmente, ma anche di elezioni in Ucraina non appena verrà firmato l'accordo. Vedremo quanto di tutto questo sarà confermato ufficialmente. Dall'altra parte si chiede una compensazione finanziaria utilizzando anche i beni russi congelati finché Mosca non risarcirà Kiev per i danni.
Intanto si è saputo che sono state entrambe le delegazioni, sia quella statunitense che quella ucraina, a chiedere che il colloquio avvenissero in Svizzera, a Ginevra. E questo lo ha detto direttamente il capo comunicazione del Dipartimento Affari Esteri, Nicolas Bidot.
Le rôle de la Suisse, il était très simple. On a été contacté par les Américains et les Ukrainiens pour.
Che sentiamo qui in un'intervista realizzata dai colleghi RTS oggi. Nicolas Bidot, che ha detto: il ruolo della Svizzera è stato semplice. Siamo stati contattati dagli americani e dagli ucraini per organizzare questa conferenza, per riunire le due delegazioni. Credo che ciò che è determinante in questo tipo di questioni sia la Ginevra internazionale e sia la Svizzera neutrale, che è una piattaforma dove le delegazioni possono discutere di argomenti estremamente delicati come un piano di pace appunto fra Russia e Ucraina. Siamo quindi davvero stati dei facilitatori, è quello che serve ed è quello che fa bene alla Ginevra internazionale ed evidentemente anche alla Svizzera.
E per una prima valutazione di quanto discusso oggi a Ginevra, l'abbiamo sentito, discussione seguite da Giampaolo Di Russi, siamo collegati in diretta con Mara Morini, che è docente di scienze politiche all'Università di Genova e autrice di vari, saggi sulla Russia. Professoressa, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi, grazie dell'invito.
Allora, sia americani sia ucraini hanno detto che sono stati fatti buoni progressi. Allora le chiedo subito una prima valutazione, una valutazione a caldo a questo punto di questi incontri.
Ma dobbiamo considerarli come solo l'inizio di un percorso ancora incerto che risale probabilmente, insomma, in base anche alle varie dichiarazioni che sono state fatte antecedentemente, ad una bozza che era già stata discussa e modificata al vertice in Alaska tra Trump e Putin del 15 agosto scorso. Quindi è un punto di partenza che, ovviamente, tenendo conto della situazione militare e politica sul campo dell'Ucraina, per alcuni analisti è da considerare positivamente, non una resa, e per altri invece, come sappiamo soprattutto i leader europei, viene invece ritenuta un accordo che ovviamente è a danno totalmente dell'Ucraina, che crea precedenti gravissimi anche per quello che potrebbe essere il futuro dell'Unione Europea e in generale della politica internazionale.
Altro punto, a Ginevra i russi non ci sono fisicamente, anche se il piano sembra sia stato elaborato in sostanza su dettatura di Mosca. Questa è un'accusa che è stata sostenuta anche da alcuni membri del congresso statunitense. Lei cosa ne pensa?
No, credo che siamo di fronte a, diciamo, propaganda di vario tipo. Se fosse stata redatta da Mosca non ci sarebbe ad esempio la questione dell'aumento a 600.000 soldati ucraini per un mantenimento dell'esercito anche dopo la fine della guerra, non ci sarebbe la questione degli assets congelati che ovviamente darebbero anche un buon profitto all'amministrazione presidenziale americana di oltre il 50% dell'utilizzo. Non ci sarebbero altri aspetti. Credo veramente che sia stata, come dicevo prima, una bozza elaborata da Trump e Putin, dove è chiaro il problema principale ricadrà ovviamente sull'Ucraina, ma soprattutto sull'Unione Europea. Quindi c'è anche un piano forse di Stati Uniti e Russia per indebolire anche l'Unione Europea e l'Europa in generale.
Ma quindi si può parlare di accondiscendenza americana nei confronti di Mosca oppure no?
Ci può essere una condiscendenza, ma perché Trump ha un obiettivo che è quello appunto di finire quanto prima il conflitto, un conflitto che rispetto ad altri, che, dove lui si è proposto come il pacificatore, non riesce a portare a termine, deve dare assolutamente un risultato concreto anche all'opinione pubblica americana, che non ha mai particolarmente seguito la guerra in Ucraina, e deve anche risollevare quella che è la sua immagine dopo lo scandalo di Epstein, dell'affare Epstein. Quindi credo che sia più una fretta di Donald Trump che lo porta anche a concedere qualcosa in più alla Russia rispetto a un Putin che non ha alcuna fretta invece di concludere il conflitto.
In gioco c'è non solo la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, ma anche la sicurezza del continente europeo. La commissaria europea Ursula von der Leyen ha ribadito oggi che l'Unione Europea deve avere un ruolo centrale in un accordo di pace per l'Ucraina. Sorprendentemente sembra però che lo stiano avendo in questi colloqui. Lei cosa ne pensa?
Ma credo che l'Unione Europea già da tempo abbia un po' abdicato al fatto di potersi presentare come un'organizzazione politica autorevole e autonoma, così non viene considerata dalla Russia, che non ha alcun interesse quindi a collaborare o a interagire con l'Unione Europea, e questo è anche dimostrato dal fatto che le istituzioni europee, diciamo, non sono presenti nei dossier internazionali più importanti, non solo la guerra in Ucraina, abbiamo visto anche il Medio Oriente, l'Artico e molte altre zone. Quindi è un problema oggettivo dell'Unione Europea che evidentemente si è appoggiata troppo nel tempo con agli Stati Uniti, e quando gli Stati Uniti si disimpegnano storicamente sappiamo che poi il cerino rimane in mano all'Unione Europea, all'Europa. Quindi una situazione ovviamente molto complessa per la nostra leadership europea.
Allora, ricordiamolo, a Ginevra è una trattativa, quando si tratta si discute per avvicinare le posizioni. Quale potrebbe essere il compromesso accettabile per la Russia?
Ma credo che sia già un buon punto di partenza, molto probabilmente però non accetterà l'aumento, come dicevo prima, dell'esercito ucraino, cederà su alcune parti del territorio anche non conquistate nel Donbass. È positiva la questione della ripresa del trattato New Start nucleare, però credo che attenda prima di fare qualsiasi mossa la reazione del presidente Zelensky, che come sappiamo è anche più in difficoltà visto gli scandali di corruzione, quindi deve affrontare anche una crisi politica interna e quindi credo che Putin, prima di accettare qualsiasi cosa, anche un ulteriore incontro con Donald Trump, aspetterà la reazione dell'Ucraina.
C'è un attore che non è a Ginevra ed è il presidente turco Erdogan, che ha detto che parlerà al telefono con Putin domani. Questa cosa avrà un peso? Cosa possiamo attenderci?
No, credo che sia un tentativo di Erdogan di rimanere nella scena. Sappiamo che sinora le delegazioni ucraine e russe si sono sempre incontrate a Istanbul. C'era già stato un tentativo nel marzo del 2022, poco dopo l'aggressione russa contro l'Ucraina. Credo quindi che voglia mantenere un suo posizionamento in termini appunto di magari future firme di trattato di pace in Turchia piuttosto che in Svizzera o in qualche altra sede.
Mara Morini, docente di scienze politiche all'Università di Genova. Chiarissima, grazie.
Grazie a voi, buon lavoro.
Noi proseguiamo. La guerra in Ucraina ha trovato ampio spazio anche al G20, il vertice dei paesi più industrializzati, che quest'anno si è tenuto in Sudafrica e che si è concluso questa mattina.
Recognizing our interconnectedness as a global community of nations, we have called for an end to conflicts and wars around the globe and for a just and comprehensive and lasting peace.
Questo è un appello del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, e dice: riconoscendo l'interconnessione che lega tutti i paesi del mondo, chiediamo la fine di tutti i conflitti in atto e una pace di giustizia e duratura. Dicevo, Cyril Ramaphosa, l'appello l'ha fatto nel chiudere i lavori del vertice, ma per sapere quali sono stati i risultati tangibili raggiunti abbiamo in linea da Johannesburg la nostra collaboratrice Elena Caputo.
Buonasera da Johannesburg. Effettivamente il G20 è appena concluso, il primo tenuto in Africa e pensato per mettere al centro la crescita e lo sviluppo del continente e del sud globale, è stato in parte oscurato dalla crisi ucraina. I leader europei, insieme a Giappone, Australia e Canada, si sono riuniti ieri ai margini del vertice per concordare una dichiarazione comune sulla proposta di pace annunciata questa settimana, chiedendo che ci sia ulteriore lavoro sul piano voluto da Trump. I leader hanno ribadito che i confini non possono essere modificati con la forza e che Europa e Ucraina devono essere parte del negoziato. Ramaphosa ha aggirato le regole facendo approvare la dichiarazione finale all'apertura dei lavori. In chiusura ha ricordato però il più grande potenziale di prosperità del XXI secolo è in Africa. Per realizzarlo serve una forte partnership tra Africa e il G20 e tra Africa e il resto del mondo. La dichiarazione finale riafferma il multilateralismo come risposta alle sfide globali, dall'instabilità economica ai conflitti, fino alla lotta contro povertà e disuguaglianze. Il testo richiama il rispetto del diritto internazionale e la cooperazione per uno sviluppo sostenibile, con attenzione ai paesi più vulnerabili. Approvata anche una dichiarazione sul clima che riconosce la gravità della crisi climatica, punta ad accelerare la transizione verso le energie rinnovabili e chiede più fondi per rafforzare la resilienza contro i disastri naturali. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha riportato l'attenzione anche sul Sud America, esprimendo forte preoccupazione per il dispiegamento militare americano vicino al Venezuela, dicendo che dovrà parlarne con Trump per evitare di ripetere gli errori visti in Ucraina. Ramaphosa ha concluso sottolineando che l'accordo sulla dichiarazione del vertice conferma il valore del G20 come forum e riafferma l'impegno per la cooperazione multilaterale, accelerando i progressi verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 dell'ONU. Ha chiuso augurandosi di incontrare il presidente USA il prossimo anno per portare avanti il lavoro durante la presidenza americana del 2026.
Ancora politica internazionale e ancora politica che riguarda l'Europa orientale. Oggi è una domenica elettorale in Bosnia e Erzegovina e più precisamente nella Repubblica Srpska, l'entità a maggioranza serba del paese. Si vota per eleggere il presidente dell'entità dopo che un tribunale ha estromesso Milorad Dodik. che è il leader storico serbo-bosniaco, al potere da circa un quarto di secolo. Dodik quindi che non figura tra i candidati, ma che, visto l'immagine che porta con sé, difficilmente uscirà di scena. Allora, cerchiamo di fare il quadro di quanto sta accadendo. Siamo in collegamento con Giovanni Vale, il nostro collaboratore dai Balcani. Giovanni, che cosa significano le elezioni di oggi e possiamo davvero aspettarci un cambiamento?
Buonasera, sì, le elezioni anticipate di oggi rappresentano una novità nella Repubblica Srpska. Milorad Dodik è senza dubbio l'uomo più potente dell'entità, è stato eletto primo ministro per la prima volta nel 1998 e da allora, salvo brevi parentesi, ha sempre ricoperto posizioni chiave o come premier o come presidente. A febbraio Dodik è stato però condannato a un anno di prigione e a 6 anni di interdizione dei pubblici uffici per aver ignorato le decisioni dell'alto rappresentante Christian Schmidt, l'inviato internazionale incaricato di far rispettare gli accordi di Dayton. Dodik ha evitato la detenzione pagando una multa, ma ha perso la sua carica ed è per questo che oggi il suo nome non figura sulle schede elettorali. Al suo posto l'SNSD, il suo partito, ha nominato Sinisa Karan, un ex ministro e stretto collaboratore di Dodik. I sondaggi prevedono un testa a testa tra Karan e Branko Blanus, candidato dell'opposizione. Dodik ha però assicurato che lui rimarrà in ogni caso il presidente di tutti i presidenti e ha minacciato anche di impedire l'insediamento di Blanus in caso di una sua vittoria.
Queste elezioni arrivano in un momento significativo per la Bosnia e Erzegovina. Venerdì ricorreva il 30° anniversario della firma degli accordi di Dayton che nel 95 hanno messo fine alla guerra nel paese. A 13 anni di distanza, che bilancio si può fare?
Gli accordi di Dayton hanno messo fine a un conflitto che è durato quasi 4 anni e che ha fatto più di 100.000 morti. Gli accordi hanno però premiato il principio della divisione su base etnica e creato una complicatissima architettura istituzionale. Da allora la Bosnia-Erzegovina è divisa in 2 entità, la Repubblica Srpska, a maggioranza serba, e la Federazione Croato-Musulmana, a sua volta suddivisa in 10 cantoni. A queste 2 entità si aggiunge il distretto di Brčko, ancora oggi sotto supervisione della comunità internazionale. Oggi il precario equilibrio sancito da Dayton è più che mai vicino al punto di rottura, sia per le spinte secessioniste di Dodik, sia per le pressioni dei nazionalisti croati che insistono per la creazione di una terza entità a maggioranza croata. Purtroppo i bosniaci hanno imparato in qualche modo a convivere con questo clima di crisi permanente e chi è davvero scontento molto spesso vota con i piedi, come si dice, ovvero trasferendosi all'estero, una scelta che fanno ogni anno decine di migliaia di persone.
Giovanni Vale sulle elezioni che si stanno tenendo nell'entità maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina. Cambiamo tema. Da martedì in tutta la Svizzera gli avicoltori dovranno applicare le misure di prevenzione per evitare i contatti tra gli animali di allevamento e quelli selvatici. L'ordine viene da Berna, dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, dopo che negli scorsi giorni nel Canton San Gallo sono stati rinvenuti anatre e cigni locali infetti. Anche in Ticino allora ci si prepara le misure di prevenzione e Umberto Gatti ci spiega.
Da martedì 25 novembre tutti i volatili d'allevamento dovranno stare prevalentemente all'interno e per gli spazi esterni saranno necessarie misure di protezione. Ma cosa significa questo concretamente? Luca Bacciarini, veterinario cantonale.
Come negli anni scorsi, gli allevatori di pollame, sia quelli diciamo così grossi, ma anche quelli piccoli, quindi amatoriali, con anche solo 5-6 galline, dovranno prendere delle misure di prevenzione. Questo significa evitare il contatto tra gli uccelli selvatici di qualsiasi specie e gli animali allevati. Quindi, se abbiamo la possibilità, gli animali sono tenuti al chiuso. Se gli animali escono perché la struttura interna è troppo piccola, facciamo in modo di avere l'acqua, avere il foraggio all'interno in modo che sia inaccessibile agli uccelli selvatici.
Ci sono altre misure che l'allevatore può prendere per proteggere il pollaio dall'esterno?
L'altro punto è la biosicurezza, quindi i grossi allevamenti sanno già esattamente cosa da fare. Per i piccoli allevamenti significa quando entriamo nel pollaio abbiamo perlomeno degli altri stivali, il meglio sarebbe avere anche una specie di tuta da mettere o da cambiarsi i vestiti quando andiamo dentro le nostre galline e i nostri polli, per fare in modo di non portare dentro il virus che potrebbe essere per esempio sotto le calzature se abbiamo visitato i luoghi dove sono presenti animali selvatici, quindi uccelli selvatici.
Ma come si stanno preparando le diverse realtà del territorio? Oliver Lucini dell'azienda agricola La Stalla di Mezzovico.
Allora, noi ci siamo preparati riducendo l'uscita all'aperto e chiudendola dai possibili uccelli selvatici.
Questo complica in qualche modo la vostra quotidianità in azienda?
complica all'inizio per via delle infrastrutture che bisognerà adeguarsi, però poi una volta fatto il lavoro non dovrebbe complicare più di quel tanto.
Tra gli avicoltori c'è comunque preoccupazione. Un contagio significherebbe infatti l'eliminazione di tutto il focolaio, con importanti conseguenze economiche per l'azienda. Per questo c'è chi aveva già anticipato queste misure con l'arrivo dei primi casi di aviaria negli uccelli migratori, come Erika Davitti dell'omonima azienda avicola.
Semplicemente le galline predisposte per l'allevamento all'aperto le tengo chiuse all'interno, protette, in modo che non vengano contagiate. Non lasciandole andare all'esterno si risolve il problema. Mi dispiace un po' per le galline che sono abituate ad uscire e basta, però purtroppo è così.
Viene da chiedersi dunque se chi vende prodotti d'allevamento all'aperto ora dovrà cambiare denominazione. Sentiamo ancora il veterinario cantonale Luca Bacciarini.
Di per sé si è obbligati a proteggere gli animali, quindi a non lasciarli uscire, ma in ogni caso nel momento che l'ufficio federale è uscito con l'ordinanza, la dicitura allevato all'aperto può essere mantenuta sia per quanto riguarda la vendita di uova ma anche la vendita al limite di carne.
E ricordiamo che le misure di prevenzione a livello federale rimarranno in vigore fino al 31 marzo 2026.
Con il prossimo servizio entriamo nelle relazioni tra Svizzera e Unione Europea. Lanciamo con una domanda. La domanda che è questa: la Svizzera ha davvero bisogno di un accordo elettrico con l'Unione Europea? La questione oggi è più che controversa, sicuramente più controversa di quanto ci si poteva immaginare durante i negoziati dei nuovi accordi bilaterali. Oggi infatti le critiche sono diverse, arrivano soprattutto da cantoni ma anche da alcuni partiti. Il settore elettrico svizzero invece è tendenzialmente a favore. Valentina Mocetti ne ha parlato con un esperto di economia dell'energia.
Da quasi un anno ormai il pacchetto di accordi con l'Unione Europea è sul tavolo del Consiglio federale. La fase di consultazione è terminata. In molti hanno scosso la testa di fronte all'intesa sull'elettricità, che dovrebbe portare ad una stabilizzazione della rete elettrica e alla semplificazione del commercio d'energia con i nostri vicini. Infatti piace alle aziende elettriche e a Swissgrid, il gestore svizzero della rete d'alta tensione. I partiti invece sono divisi. A destra c'è chi vede il pericolo di una perdita di autonomia. A sinistra, dall'apertura del mercato elettrico, si temono contraccolpi per le economie domestiche e di cantoni alpini la perdita della loro sovranità elettrica.
L'accordo sull'elettricità con l'Unione Europea è importante perché rende la transizione energetica più semplice e meno costosa.
Massimo Filippini, professore di economia dell'energia all'Università della Svizzera Italiana e al Politecnico di Zurigo.
Ci permette di integrare meglio tutta la produzione delle rinnovabili nel mercato europeo, di valorizzarne meglio, penso in particolare a tutta la produzione di elettricità con le centrali idroelettriche e di gestire meglio le fluttuazioni della produzione e del consumo di energia elettrica, soprattutto in inverno.
Stagione durante la quale diminuisce fortemente la potenza degli impianti fotovoltaici svizzeri, che in futuro saranno ancora più numerosi.
Bisogna dire che è anche un accordo utile per l'Unione Europea, quindi le nostre centrali idroelettriche possono stabilizzare rapidamente il sistema elettrico europeo e inoltre la Svizzera è un paese di transito di energia elettrica con una lunga anche tradizione di commercio.
E se al termine del processo legislativo la Svizzera dovesse respingere l'accordo elettrico, cosa succederebbe, professor Filippini?
Senza accordo la transizione, da un mio punto di vista, rimane possibile, ma diventa un po' più difficoltosa, più complessa, più cara, e bisognerà in questo caso investire in maggiori tecnologie di riserva, quindi pronte ad intervenire dove c'è un manco di energia elettrica, e qui la strategia potrebbe essere quella di investire in centrali di backup a gas che vengono solo utilizzate in determinati periodi, quindi sono anche compatibili in un certo senso, possono essere compatibili con una politica climatica. È come pagare un'assicurazione, si paga un premio assicurativo per avere una centrale che forse viene utilizzata in futuro, forse no, a dipendenza di quali sono le condizioni sul mercato.
Senza accordo elettrico dunque si dovranno prevedere investimenti in tecnologie che scongiurino un blackout.
Nei giorni scorsi si è celebrata la Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e in Ticino si è voluto mettere l'accento sulla problematica che è crescente del disagio psichico, ma anche di quello affettivo, e sulla necessità di intervenire il più presto possibile, pensate, fin dai primi mesi di vita. Il contributo è di Marcello Jerace.
Lo slogan è sempre quello, ma è quanto mai attuale ed efficace. Prevenire è meglio che curare. Oppure si potrebbe sfruttare il titolo del convegno organizzato giovedì a Mendrisio dai dipartimenti dell'educazione e della socialità, DEX e DSS Uniti. Curare il presente, riparare il futuro. Perché il disagio psichico degli adolescenti e degli adulti di domani lo si può affrontare già oggi nelle famiglie, quando i bambini hanno solo pochi mesi.
Addirittura si può cominciare nel periodo della gravidanza. Per esempio, entrare in relazione con i genitori, tranquillizzarli, ma anche dare degli aiuti concreti.
Andrea Lanfranchi è professore emerito dell'Alta Scuola Pedagogica di Zurigo e ha portato in Svizzera il progetto statunitense PAT, che sta per Parents as Teachers, che lui però preferisce tradurre in imparare coi genitori. Il concetto è quello di entrare in contatto con famiglie potenzialmente vulnerabili e intervenire subito nella relazione tra genitori e figli appena nati.
Nei primi mesi con bambini così piccoli si tratta proprio di leggere il bambino, cioè di capire i suoi segnali, e i genitori devono imparare abbastanza in fretta a reagire in un modo adeguato.
Lanciato a Zurigo nel 2010, il progetto PAT ha raggiunto il Ticino nel 2016 ed è stato accolto sotto il cappello dell'associazione Progetto Genitori. Oggi conta 8 consulenti genitoriali che si occupano di circa 70 famiglie. A coordinarle c'è Laura Nania.
Prima di tutto proponiamo delle attività di gioco, di lettura, anche semplici, che permettono di rinforzare ancora di più la relazione genitoriale bambino e che permettono anche al genitore di poter osservare quello che il bambino sa fare. Un secondo aspetto è quello proprio dei temi legati allo sviluppo, quindi cerchiamo di mettere assieme quello che è lo stadio di sviluppo del bambino e il comportamento genitoriale più adatto al momento e alla situazione, quindi questo serve anche per prevenire un po', no? Se si sa quello che avverrà dopo si arriva più preparati. E poi c'è quell'area del benessere familiare, l'aspetto dello stare bene della famiglia a 360 gradi, perché meglio sta la famiglia e meglio poi di riflesso sta il bambino.
Nel 2023 è stata creata anche un'associazione Mantello a livello nazionale, grazie alla quale si vorrebbe far crescere il progetto anche in Romandia, anche perché intervenire così precocemente funziona davvero e lo confermano i risultati dello studio Zeppelin, che da 15 anni si sta conducendo nell'agglomerato di Zurigo e che ha coinvolto 300 famiglie. Alla metà di queste è stato fornito il sostegno PAT.
Lo studio Zeppelin in fondo misura gli effetti di questo sostegno precoce nei primi 3 anni di vita. Per esempio, ogni anno misuriamo con dei test e anche con delle interviste lo sviluppo del bambino e della famiglia, e i risultati sono promettenti. Abbiamo cominciato 15 anni fa, adesso abbiamo bambini che sono nella scuola media e vediamo effettivamente delle differenze tra il gruppo che ha ricevuto questo programma di sostegno e il gruppo che non ha ricevuto questo programma di sostegno. Per esempio nella lingua, nella matematica, ma soprattutto anche nel controllo dell'impulsività e del comportamento.
Risultati che hanno spinto il Canton Ticino a finanziare il progetto PAT con l'intenzione di farlo crescere in futuro, perché sono almeno 300 le famiglie che, statistica alla mano, ne avrebbero bisogno. Un maggior costo, ovviamente, ma come ricorda il professor Lanfranchi, un investimento che potrebbe anche risultare finanziariamente interessante.
Pagare 500-600 mila franchi all'anno per una settantina o ottantina di famiglie, alla fine, quando questi ragazzi saranno giovani adulti, ne tiri fuori 3 volte di più, addirittura 6 volte di più. Questo studio non l'abbiamo ancora terminato, ma noi vorremmo tra qualche anno dimostrare che gli investimenti erano investimenti molto utili per il futuro. In fondo ci guadagniamo.
E con questo è tutto per questa sera. Veronica Lippi ha contribuito alla produzione dell'edizione. Tra poco c'è il magazine culturale di 6 di sera. Prima però lo sport. A domani.